Orizzonti Magazine, il confronto con la parola, con Carlo Legnani.
Cari ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nostro appuntamento del lunedì con il confronto con la parola. Devo dire, questa mattina è davvero bellissimo il nostro ufficio di trasmissione. Abbiamo alla regia Lorenzo e Mike, sono qui Carlo e Giancarlo.
Buongiorno.
E accogliamo Don Luca oggi. Buongiorno Don Luca.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Prende la posizione del prevosto oggi. Eh
sì, mi tocca.
Beh, la prende già sempre. Beh, Don Luca l'abbiamo tutti ascoltato nella Santa Messa di sabato sera e di ieri alle 10, e quindi già lì ha già sostituito, non sostituito, ha fatto il suo, ma
il prevosto è insostituibile, ecco,
insostituibile. Beh, Don Luca è molto giovane, lo conoscete anche voi, noi l'abbiamo già presentato, fatto conoscere in altre precedenti occasioni, ci fa piacere incontrarlo anche oggi. Ecco, Don, vorrei ricordare il primo appuntamento che è vicinissimo, è questa sera, e riguarda tutti i giovani del decanato.
Sì. Questa sera qui in chiesa prepositurale alle 21 ci sarà questa celebrazione eucaristica che coinvolgerà tutti gli adolescenti e giovani del nostro decanato di Saronno, quindi non soltanto della città ma anche dei paesi limitrofi.
Arrivano da 21 parrocchie.
E arrivano sì, da tutto il circondario, quindi
da più lontano credo che sia Lazzate.
Lazzate, Misinto, ecco. Cogliate. Sì. Il nostro è un decanato grande, quindi
è vero.
Penso che arriveranno diversi adolescenti e giovani. E poi, visto che siamo qui in tema, forse merita anche sottolineare l'appuntamento di venerdì, che invece è la così chiamata messa degli oratori. Tra l'altro quest'anno la nostra chiesa sempre prepositurale è stata scelta come anche chiesa per ospitare questa celebrazione, un po' anche perché ha delle dimensioni che lo permettono, ecco. Ma poi insomma saranno quest'anno anche la possibilità di avere un santuario giubilare, una chiesa giubilare, quindi insomma la sua importanza, la nostra città. E qui in prepositurale appunto si riesce anche ad ospitare un numero considerevole, penso.
È bello che ha messo in evidenza che abbiamo anche una chiesa giubilare.
Abbiamo una chiesa giubilare.
Perché noi vorremmo tutti diventare pellegrini e andare alla ricerca dell'attraversamento di qualche porta santa. L'abbiamo anche qui a Saronno,
certo. Insomma. Ma sì. Non porta santa, se è sottolineato.
Le porte sono quelle Roma.
È una porta che comunque ha il valore di porta santa, essendo chiesa giubilare.
La chiesa giubilare, ecco, sì.
Quindi ha il valore di porta santa, certo. Anche se non è...
Sì. A differenza del giubileo precedente, quando poi le porte aperte erano davvero molte, non erano solo quelle di Roma per intenderci, questa volta essendo un giubileo ordinario le porte, diciamo così, le porte sante sono le quattro delle quattro basiliche papali, però il Papa ha aggiunto anche la porta del carcere, quindi questo è un segno anche particolare che indica forse un po' sempre una direzione, un'attenzione.
Sì, e Don Giuseppe ha aggiunto un'altra porta che l'ha chiamata la porta altra. Per cui quella penso che valga per tutti, no?
Tutto ciò che...
Questa è una domanda che avremmo dovuto fare a lui, ma lui non c'è. Però lei Don Luca...
Gliela lasciamo?
Si diffonda su questo concetto.
E penso che intendesse un po' la porta del cuore, no? Mi pareva anche un po' di capire, esatto. Da quello che ho letto nell'ultimo numero di Orizzonti, no? Quindi penso che un po' intendesse darci questa possibilità, il prevosto, dicendo che insomma il giubileo alla fine è vicino alla vita di ciascuno, al di là poi delle porte, della loro collocazione, questa porta altra è davvero forse la porta del cuore di ciascuno, no?
È forse quella che conta di più alla fine.
Forse quella anche che conta di più.
E quella anche forse più difficile da aprire, perché le altre hanno una serratura, invece questa... Non lo so, glielo chiederemo a Don Giuseppe.
Questa è una domanda.
Ritiene...
Con i bambini in avvento, preparando il Natale, avevamo già un po' utilizzato chiavi. L'immagine della porta con delle chiavi che appunto aprivano di domenica in domenica queste porte. Una delle chiavi ovviamente era la chiave della speranza, essendo anche poi il giubileo dedicato a questo tema. Però sì, forse il giubileo più vicino è quello che ci permette anche una conversione reale, che ci permette davvero un'apertura del cuore, e ci permette un cambiamento di vita vicino a noi, non impossibile, non impraticabile, ma appunto a misura.
Poi ha messo in evidenza anche la porta della speranza, ma questa speranza... Forse noi non riusciamo a interpretarla e a capire bene cos'è questa speranza, perché se no uno dice speriamo che tutto vada bene, ci sediamo, aspettiamo che il mondo cambi. No, ognuno di noi credo che la speranza voglia coraggio e impegno.
Certo, beh, poi è importante sottolineare che la speranza è una virtù. Questa cosa forse non sempre ci è molto chiara, no? Ed è una virtù teologale, si dice, quindi vuol dire che è una forza di Dio più che uno sforzo nostro. La seconda cosa è che la speranza è sorella anche della fede e della carità, tutte insieme in qualche modo sono collegate. La speranza è avere un significato, avere un senso all'interno della propria vita, però questo senso non può fare a meno della fede, quindi dal fatto che ci dobbiamo sentire amati da Dio, e dalla carità, cioè dal fatto che la nostra vita è per amare. Quindi sono tre virtù, tre sorelle che vanno un po' di pari passo. Dire hanno della speranza significa comprendere anche la fede e la carità.
Poi ci ha chiarito benissimo che è una virtù teologale, quindi viene da lui questa forza nell'avere questa speranza. Ci viene data, insomma.
Ci viene
Noi
data.
Dobbiamo alimentarla. Ecco.
Certo, certo, sì. Come ogni dono di Dio va sempre accolto. Sostanzialmente sì.
Giancarlo, ieri era la festa della famiglia di Nazareth.
Sì, famiglia di Nazareth.
Abbiamo ascoltato
il cui esito non poteva andare che bene, insomma, cioè, tutte le volte che si parla della famiglia di Nazareth dico ma poteva andare male, potevano litigare, ma no. È la famiglia dove c'è il figlio di Dio.
Certo.
No? Però lei nell'omelia ha colto e ci ha dato dei suggerimenti che probabilmente possono essere estesi a tutte le famiglie, a prescindere dalla loro vicinanza alla fede, eccetera, eccetera. Magari se li ricorda, perché
sì.
Lei ha detto, ci sono tre verbi,
imperativi,
tre
sì.
Imperativi, alzati, prendi, va,
sì,
che
sì,
contengono
sì.
Un po' tutti i messaggi necessari.
Sì, ma io penso che appunto questa indicazione che Giuseppe riceve, Giuseppe lo sposo di Maria, chiamato a custodire Gesù, è un'indicazione che poi dopo si può estendere, allargare, dove questo verbo, no, con cui l'angelo del Signore si rivolge a Giuseppe, alzati, è un imperativo, ed è un imperativo, dicevo, che può essere applicato ad ogni realtà familiare chiamata al coraggio di risorgere. Forse il verbo, adesso non vorrei sbagliarmi, ma il verbo greco nei Vangeli, in questa pagina di Vangelo, alzati, è il verbo che dice la risurrezione. Quindi mi veniva da dire così che la famiglia è chiamata con coraggio a risorgere, a ripartire, ogni famiglia credo. tutti veniamo da una famiglia oppure comunque siamo inseriti in una famiglia, e questa cosa è sotto gli occhi di tutti, la necessità tutte le volte di riprendere il respiro, di ripartire, di rinascere, vale per la vita, credo, questo, no? La vita è una serie infinita di ripartenze.
Che fra l'altro è una vita che chiede un impegno sempre maggiore, con delle minacce sempre più impellenti e forse anche difficili da combattere.
Certo,
no? Qui
sì, coi
tre verbi li prendi e vai.
Poi prendere proprio... appunto era il verbo della cura, che anche qui va sempre risollecitata dentro le mura domestiche. Cosa vuol dire curarsi di chi mi sta accanto? La famiglia diventa anche scuola. Scuola di vita, no? Soprattutto per chi sta crescendo, no? Come faccio a prendermi cura di chi mi sta vicino? E poi quell'andare, io un po' l'ho declinato così, come la scelta di raccontarsi tra famiglie che cosa avviene dentro le proprie famiglie. E questa cosa qui penso che il contesto attuale un po' la renda difficile, perché siamo un po' più ognuno nel suo brodo, diciamo così.
Fare rete.
Giancarlo aveva già anticipato che non poteva non andare bene, era la famiglia di Dio, quindi doveva andare. Però ne ha passate di tutti i colori, già dalla nascita, già dal censimento in poi, quante fughe, quante volte ha dovuto alzarsi, c'è sempre stato un accompagnamento, perché non l'ha mai abbandonato. Cioè non ha voluto che suo figlio, ha voluto la famiglia umana, non ha scelto una reggia, insomma.
Certo.
Ha scelto la famiglia più tribulata del mondo, che però è riuscita a risolvere tutti i problemi. Grazie a Dio anche,
certo.
Ha mandato l'angelo ad avvisarli, guardate che siete in pericolo, scappate, fate, ma la famiglia di oggi noi è un po' più problematica magari,
certo.
Se si trova nei problemi non arriva qualche angelo custode a dire
questo,
guarda che devi
bello,
cambiare,
sì.
Oppure no.
Certo.
La famiglia che o ha perso lavoro o ha perso una persona cara o ha dei problemi di salute, di sofferenze, ecco, noi dobbiamo cercare di vedere la festa della famiglia accostandola alla nostra famiglia, diventa un po' complicato, ecco.
Certo, sì, forse anche questa pagina di Vangelo che abbiamo ascoltato ieri ci voleva un po' immergere anche nel dramma di questa famiglia, come si diceva bene, nel senso che comunque la storia di questa famiglia è una storia che deve fin da subito fare fronte ad alcune criticità, scappare in Egitto, poi ritornare, poi ripartire in una località differente, no? In cui mettere anche le radici da nuovo, quindi fa anche esperienza sostanzialmente di migrazione, chiamiamola così, questa famiglia santa, quindi questo scappare in Egitto, questo ritornare non più però da dove si proveniva, ma in una località, Nazareth, nuova, no? Dove comunque si è dovuti un po' ricominciare a ripartire.
Perché poi ha dato l'esempio alla famiglia normale per come ha vissuto per 30 anni, hanno vissuto quasi nell'anonimato,
certo. Sì,
una
sì.
Famiglia in un paese,
certo.
E andavano alla sinagoga anche loro, alla messa, eccetera. Se c'era già la messa,
sì, la liturgia ci aiuta.
Un po' vita nascosta, ecco, sì, in quei 30 anni.
Sì, infatti la liturgia usa proprio queste parole, veramente tu sei un Dio nascosto, quindi un Dio che ama dare molto spazio e molto tempo a questo nascondimento. 30 anni, sappiamo circa, della vita terrena di Gesù sono vissuti all'interno di una famiglia, e penso che abbia anche un po' assunto, anzi sono sicuro che abbia assunto anche proprio da chi gli stava accanto, Giuseppe, Maria, no, quei tratti umani, no, che in qualche modo hanno inciso sul suo essere figlio di Dio. A me piace molto questa cosa qua, abbia proprio imparato da Giuseppe, dal suo lavoro, dalla sua fatica, anche dalla sua dedizione, dalla sua disponibilità. Io penso che Gesù, no, in questa famiglia si sia davvero formato, abbia preso una forma, non è soltanto stato un modo di dire,
è diventato,
no?
Uomo in tutti i sensi,
fino in fondo, ecco,
certo. Anche se è difficile comprendere, cioè,
certo.
Cioè comprendere che il figlio di Dio, cioè, poi riesce a crescere nella semplicità come se fosse uno di noi,
certo.
È difficile da... Sì. Da capire, vero?
Certo, sì, sì.
Vabbè, è una delle tante difficoltà che abbiamo nel capire la nostra religione. Però ieri c'era anche, che era riportato nell'informatore, come Don Giuseppe riprendeva tre parole che comunque hanno un senso, ma molto semplici, ma anche molto pratiche, perché sono tre suggerimenti per dire: ma vuoi vivere una vita in famiglia un po' più corretta, ecco, diciamo, usa questi tre che sono alla portata di tutti, in effetti.
Certo. Sì, io li uso, ad esempio, quando mi capita di celebrare qualche matrimonio, sono tre parole che cerco sempre un po' di mettere in luce, sono tre parole che ci consegna il Papa e che dicono sì di uno stile, forse, no? Di uno stile anche familiare. Questo chiedere permesso vuol dire appunto domandare la possibilità all'altro, no? Di poter in qualche modo fare qualcosa, prevedere qualcosa. La gratitudine, poi il grazie, che non è mai scontato, no? Tante volte dicevo anche io ieri, la famiglia può diventare il luogo dove si danno le cose per scontate, oppure dove invece si impara l'attenzione, si impara a dar valore. E poi c'è lo scusa, questo scusarsi, anche qui, che insomma
non è sempre facile.
Nella preghiera di ieri, dopo la comunione, si diceva facci anche litigare, però alla fine facci chiedere scusa. Anche il Papa su questo dice tiratevi anche i piatti, non so, dice cose così, però alla fine, no,
se sopravvivete,
giornata, fate pace. Se sopravvivete, fate pace.
È difficile,
sì,
riconoscere d'aver sbagliato per tutti, quindi ecco perché è difficile chiedere scusa, purtroppo, che è la parola che non deve mancare,
certo,
per il buon accordo.
Certo.
Ma ecco, la famiglia, sulla famiglia potremmo parlare e fare tante considerazioni. Oggi esiste ancora la famiglia vera, la famiglia, anche se manca il sigillo del sacramento del matrimonio, che viene sempre meno. Anche questo, purtroppo, bisogna dire.
Esistono tante realtà, e forse quello che anche in qualche modo ci fa un po' interpretare questo nostro tempo come un tempo complicato, complesso. Però io dico sempre, questo è anche il nostro tempo, quindi non dobbiamo né fare balzi in avanti né anche tornare indietro, ma il presente è quello che ci è dato di vivere ed è fatto appunto di tante realtà. Forse più a contatto, per quel che mi riguarda, più contatto con la vita di una comunità cristiana, posso dire che ci sono anche dei tentativi belli, buoni, di essere famiglia. Ad esempio, non so, cito solo questa cosa, il fatto che più o meno una volta al mese alcune famiglie di questa nostra città, di questa parrocchia in particolare, ma anche delle altre parrocchie della città di Saronno, hanno un momento proprio anche di condivisione tra di loro. Ecco, mi sembra che questo sia un po' anche un modo di dare risposta, quando si dice appunto che magari la famiglia sta diventando una realtà un po' complicata, sta diventando un po' una realtà minacciata per certi versi da tante cose che avvengono, però c'è anche questa possibilità, no, di fare rete, no, di mettere insieme anche delle famiglie che si raccontino tra di loro che cosa vivono.
Non dobbiamo...
forse questa cosa qua
è vero, non dobbiamo dimenticare che comunque lo stare insieme è sempre la cosa più importante che ci sia.
Certo.
Cioè l'aiuto, non bisogna mai essere soli, ecco.
Certo.
E quindi la famiglia conserva sempre il suo valore con tutte le difficoltà che può affrontare, anzi se uno ha bisogno del vero aiuto lo cerca innanzitutto in famiglia.
Certo, e forse quello che si diceva prima dell'angelo, no? Parlando della pagina sì. di Vangelo, forse davvero quest'angelo è, possiamo interpretarlo così, come quell'occasione, no? Quell'occasione attraverso cui Dio si fa presente. Questa occasione è sempre un po' mediata dalla vita, cioè sarebbe bello poter dire che ogni famiglia avesse un po' un angelo. Un angelo custode, un volto, il volto di una persona che in qualche modo ti sta accanto, no?
Ecco, quella degli angeli, guarda, io ho qui davanti a me una preghiera di Madre Teresa di Calcutta. Noi siamo a contatto sempre con Don Angelo Centemeri, che approfittiamo anche qui di salutarlo, di abbracciarlo, anche
Don Angelo,
solo virtualmente,
sì.
Il nostro Don, che ci manda l'omelia tutte le settimane e i suoi commenti. Ha legato anche questa bella preghiera di Madre Teresa di Calcutta, che potremmo anche commentare con Don Luca. Beh, io parto dalla fine, visto che ha parlato degli angeli, perché la frase finale di questa preghiera di Madre Teresa di Calcutta: santi angeli custodi, state sempre con noi, guidateci e proteggeteci. Abbiamo tutti questi santi angeli custodi.
L'angelo custode, certo.
Ma come facciamo ad accorgerci?
Come facciamo ad accorgerci? Sì, io penso che innanzitutto serva anche pregare l'angelo custode, cosa che non si fa più, cioè nel senso che forse magari un po' è caduto l'uso di questa preghiera anche affettuosa, poter dire che c'è qualcuno, no, che Dio mi accompagna con una presenza, e io per capire, come dire, ho bisogno anche di forse riscoprire una preghiera che mi dica che c'è questa presenza che mi affianca.
Ha toccato il tasto più giusto, più vero, e difatti una delle frasi di questa preghiera di Madre Teresa: aiutaci a stare insieme nella gioia e nel dolore grazie alla preghiera in famiglia.
La preghiera in famiglia, certo. Sì.
Oggi è facile pregare in famiglia?
Penso di no, però non è impossibile.
Purtroppo no.
Non è impossibile, anzi sarebbe bello appunto creare dei momenti molto anche semplici laddove si può, per vivere una preghiera. Io suggerisco sempre ad esempio di creare un angolo della preghiera in una casa, soprattutto per le famiglie, quelle giovani che hanno bambini. Potrebbe essere utile avere un piccolo angolo in cui pregare, magari trovare anche un momento alla sera, mi sembra quello un po' più favorevole, che non deve essere un tempo infinito ma un tempo breve, dove però accompagniamo anche questa preghiera con qualche gesto. Ci manca anche un po' questa dimensione rituale e gestuale, poter dire ascoltiamo una breve pagina del Vangelo, però mentre l'ascoltiamo, la leggiamo insieme, accendiamo anche un cero, per dire che questa pagina, che queste parole possono illuminare la nostra vita. Ecco, cioè c'è bisogno di una preghiera fatta non solo di parole ma anche di segni, che diventano segni santi.
Io penso che questo sia uno delle colpe che ci rincorrono, almeno mi rincorre, perché se pensiamo alla preghiera, io mi ricordo al mattino e alla sera i urazion, ma era la mamma che cominciava con Padre Nostro, e l'altro cos'era? Ti adoro, mio Dio. L'angelo,
l'angelo del Signore,
no, l'angelo di Dio, che sei il mio custode.
Cioè, di Dio, certo.
Era, poi non mancavano i morti da ricordare. Era una ritualità, forse perché l'abbiamo vissuta come una ritualità, io non sono stato capace di trasmetterla. E questa è veramente una colpa, perché è un po' come se fosse venuta meno la testimonianza in famiglia.
Sì, la trasmissione.
La trasmissione, sì. Sì, la testimonianza è vero, si fa anche con i gesti, con i modi, con le decisioni, con i modi di fare.
Però ma io penso che non sia impossibile un recupero, cioè vedendo anche le famiglie giovani, e poi quando si parla di famiglia si parla di appunto ogni famiglia ha le sue particolarità, però vedo che ad esempio, non so, il percorso dell'iniziazione cristiana, che è la catechesi, no? Il catechismo, questo consente a molte realtà familiari in qualche modo di ritornare ad avere un po' una familiarità, chiamiamola così, anche con la vita di preghiera, molto semplice, con davvero qualche gesto, qualche preghiera, che anche quella è bene un po' che non si dimentichi, perché alla fine ormai tante preghiere i nostri bambini magari non le sanno nemmeno più, ecco, però avere un po' questa capacità di dire che in quel momento tu la preghiera la stai pregando, non la stai dicendo, la stai dicendo a qualcuno, quindi la stai pregando, poterla dire, no? Sentire di parlare, no? Nella preghiera con qualcuno, e non soltanto così, è un modo di dire, un modo di recitare parole su parole.
Ma anche in questo avviamento dei ragazzi
ai sacramenti principalmente, certo.
Alle catechesi, eccetera, la famiglia come partecipa?
Certo, sì, cerchiamo di, non so, perlomeno qui, ma non penso solo qui, cerchiamo un po' un coinvolgimento delle famiglie. Per esempio l'anno della seconda elementare, che è il primo anno della catechesi, gli incontri sono sempre genitori e figli insieme, no? Proprio per seguire un po' lo stesso percorso e anche un po' per permettere ai genitori di recuperare un terreno, no? Che forse un po' nella vita per tanti motivi si è un po' lasciato andare, però la famiglia diventa l'occasione. Poter, e soprattutto chi ha il dono di avere figli, che non è sempre scontato, no? Però chi ha il dono di avere figli e di inserirli anche dentro un contesto di comunità cristiana può in qualche modo.
La Chiesa la sua parte la fa, siamo noi che dobbiamo fare la nostra. Vuoi chiudere col don?
No, oggi è il giorno della memoria. Ho fatto ridere ieri mia nipotina, che va in seconda elementare, mi ha detto: domani è il giorno della memoria. Ma lei alludeva alla memoria, dice lui. oggi forse imparerà qualcosa. Stamattina sul giornale c'era sul Corriere un articolo di fondo di Alessandro D'Avegna.
Sì, che è un editoriale,
dove diceva: Dio dov'eri? Racconta la storia di due coniugi giovani, 35enni o 34enni, dove il marito viene portato nei campi di concentramento, manda una poesia alla moglie, la quale lo va a cercare e lo trova in una fossa comune, e nel cappotto trova anche il libretto con le poesie. E poi dopo lei vive fino a 102 anni e va in giro a raccontare la sua storia, cercando di trovare e di dare conforto. Poi conclude così, lo leggo questo pezzettino.
Sì.
Fanny si sarà chiesta tante volte dove fosse finito il Dio in cui credeva durante quegli anni, ma non si servì mai di quella domanda per giustificarne l'inesistenza, perché conosceva la risposta. Ero dove era l'amore, ero dove era il dolore, ero dove era il tuo marito, ero dove eri tu, sono dove siete voi e lì sarò sempre.
Certo.
È una buona domanda, certo. Una buona risposta al Dio dov'era, sì. Perché forse è la domanda che ci facciamo un po' tutti, ma in certo, quel periodo disgraziato,
soprattutto nei periodi così drammatici della storia, questo è uno, no, sicuramente dei momenti più drammatici.
In qualsiasi momento, sì, di difficoltà ci facciamo sempre quella domanda. Certo. Siamo al termine, dopo.
Bene, dai, vedo che anche oggi abbiamo detto tante cose.
Grazie.
Sempre arricchente.
Grazie Don Luca e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.
Grazie e buona giornata a tutti.
Grazie, buona giornata, grazie.